From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione generale del sacerdozio della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Aronne composto dai giovani uomini dei pari dell'area di Layton nello Utah. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che preside la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molte località del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Aronne, composto da giovani uomini dei pali dell'area di Layton, nello Utah, diretto da Stephen Schenck e accompagnato all'organo da Brian Mathias. Il coro aprirà la riunione cantando «Guidaci, o grande Geova». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano John C. Pingree, dei 70. Dopodiché il coro intonerà «Quando la tempesta s'avvicinerà».
Thank you. Our beloved Father in heaven,
nostro amato Padre nei cieli, siamo molto grati di essere insieme stasera come detentori del sacerdozio. Riconosciamo dinanzi a te le nostre mancanze, i nostri difetti, ma siamo così grati che ci hai dato tuo Figlio Gesù Cristo. Siamo grati per la sua disponibilità e la sua capacità di essere il nostro Salvatore e Redentore. Siamo grati per il tuo Spirito e preghiamo che sia con noi oggi, che ci aiuti a cambiare il nostro cuore e ci aiuti a essere più forti e a essere discepoli migliori. Siamo grati di avere con noi il nostro profeta, il Presidente Nelson. Siamo grati per le rivelazioni che hai condiviso con noi tramite lui e preghiamo di poter avere il cuore e la mente pronti a seguirlo e a diventare ciò che tu vuoi che diventiamo. E diciamo questo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Amid the conflict, whether great or small, Thank you, young men of the Aaronic Priesthood Choir.
Grazie, giovani uomini di questo coro del sacerdozio di Aaron, è stato meraviglioso. Abbiamo ora il piacere di ascoltare l'anziano Gary Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Carl B. Cook della Presidenza dei 70. Ci parlerà poi l'anziano Kim B. Clark dei 70. Anziano Stevenson.
Lo scorso dicembre la prima presidenza ha fatto un annuncio secondo cui i giovani di 11 anni avrebbero iniziato a frequentare i quorum del sacerdozio di Aronne all'inizio di gennaio dell'anno in cui compiono 12 anni. Di conseguenza, nella prima parte di quest'anno ci sono stati numerosi undicenni che sono rimasti molto sorpresi perché avevano pensato che sarebbero rimasti in primaria fino al loro prossimo compleanno e che invece ora distribuiscono il sacramento la domenica come diaconi e di più recente ordinazione della Chiesa. Mi chiedo chi sia rimasto più sorpreso dal cambiamento, i diaconi o i loro genitori? Molti di questi nuovi diaconi, quasi 80.000, sono qui con noi stasera, di persona, in questo grande centro delle conferenze, o stanno partecipando grazie alla tecnologia. Benvenuti nella grande fratellanza del sacerdozio. Questo cambiamento rende storica questa riunione. Si tratta probabilmente del gruppo di detentori del sacerdozio di Aaron più numeroso di sempre, che partecipa a una sessione generale del sacerdozio e della conferenza generale. Alla luce di questa occasione speciale, rivolgo le mie parole in modo particolare ai giovani del sacerdozio di Aaron. Essendo studenti, molti di voi stanno anche sviluppando i propri talenti, interessi e passatempi, svolgendo attività extracurricolari a scuola o frequentando lezioni private, squadre e gruppi al di fuori dell'ambito scolastico, tra cui quelli sportivi. Avendo amato lo sport per tutta la mia vita, ho sempre ammirato coloro che sviluppano le proprie capacità atletiche fino al punto di praticarle ad alti livelli. Perché una persona sia davvero brava a fare qualcosa oltre al talento naturale, servono grande disciplina, sacrificio e innumerevoli ore di allenamento e pratica. Gli atleti di questo tipo sentono spesso le critiche, talvolta aspre, degli allenatori e rinunciano volontariamente a ciò che desiderano ora per ottenere qualcosa di più grande in futuro. Conosciamo membri della Chiesa e detentori del sacerdozio che hanno raggiunto il successo ai più alti livelli dello sport professionistico. Ci sono molti buoni esempi, ma posso menzionare solo alcuni per mancanza di tempo. Potreste riconoscere alcuni di questi atleti. Nel baseball, Jeremy Guthrie e Bryce Harper. Nella pallacanestro, Jabari Parker e Jimmer Fredette. Nel calcio, Ricardo Rojas. Nel rugby, William Opoate. Nel football americano, Taysom Hill e Daniel Sorensen. Ciascuno di loro ha portato un contributo significativo al proprio sport. Anche se hanno grandissimo successo nel loro sport, questi atleti sarebbero i primi ad ammettere di non essere atleti o esseri umani perfetti. Lavorano sodo per essere migliori nel loro sport e per vivere il Vangelo. Si rialzano se cadono e si sforzano di perseverare fino alla fine. Negli sport di squadra, per determinare situazioni in campo, vengono studiate delle azioni che insieme vanno a comporre gli schemi di gioco. Gli atleti imparano il loro compito specifico in ciascuna azione e i giocatori di successo studiano gli schemi di gioco in modo così approfondito che quando l'allenatore chiama un'azione, essi sanno esattamente, quasi istintivamente, dove andare e cosa fare. In maniera simile, anche noi detentori del sacerdozio abbiamo una squadra, ovvero un quorum e degli schemi di gioco, ovvero le sacre scritture e le parole dei profeti moderni. Rafforzate i vostri compagni di squadra? Quanto a fondo avete studiato i vostri schemi di gioco? Comprendete appieno il vostro compito? Affrontate l'opposizione. Per ampliare ulteriormente questa analogia, i grandi allenatori conoscono i punti di forza e le debolezze sia della propria squadra che degli avversari. Creano una strategia di gioco che dia loro la migliore possibilità di vincere. E voi? Voi sapete a quali tentazioni siete più vulnerabili e siete in grado di prevedere il modo in cui l'avversario cercherà di sviarvi e scoraggiarvi. Avete creato una strategia e degli schemi di gioco personali in modo da sapere come reagire quando affrontate l'opposizione? Quando vi trovate di fronte a svariate tentazioni di tipo morale, in compagnia di altri oppure quando siete da soli davanti a uno schermo, voi conoscete la vostra strategia di gioco. Se un amico vi suggerisce di bere alcolici o di provare le droghe, voi sapete qual è l'azione da compiere. Vi siete allenati e sapete in anticipo come reagire. Con una strategia, degli schemi di gioco e un fermo impegno ad assolvere il vostro ruolo, scoprirete che la tentazione eserciterà meno controllo su di voi. Avete già deciso come reagirete e cosa farete. Non avete bisogno di decidere ogni volta che vi trovate di fronte alla tentazione. Di recente, uno dei dodici ha raccontato una storia che illustra questo principio. Quando era un sacerdote e andava alle superiori, una volta era fuori con gli amici. Dopo aver preso qualcosa da mangiare, stavano facendo un giro in auto, quando qualcuno suggerì di andare a vedere un certo film. Il problema era che lui sapeva che si trattava di un film che non avrebbe dovuto vedere. Anche se si sentì immediatamente la pressione e l'ansia derivanti dalla situazione, aveva un piano già preparato. Quell'esatta situazione era già prevista nei suoi schemi di gioco del sacerdozio. Tirando un profondo respiro e facendosi coraggio, annunciò: «A me quel film non mi interessa, accompagnatemi a casa e basta». Cosa che fecero? Uno schema semplice che portò alla vittoria. Diversi anni dopo, uno degli amici con cui era uscito quella sera ha spiegato come il suo esempio fosse stato per lui una grande fonte di forza nell'affrontare con coraggio circostanze simili nella propria vita. Ho chiesto ad alcuni dei fratelli di suggerire delle azioni che potreste includere nei vostri schemi di gioco. Ecco alcuni dei loro suggerimenti ispirati. Pregate ogni giorno per avere maggiore luce e una testimonianza di Gesù Cristo. Ascoltate con attenzione gli insegnamenti dei vostri genitori, del vostro vescovo e dei vostri dirigenti, dei giovani uomini e del quorum. Evitate la pornografia e contenuti immorali sui social media. Ricordate le promesse che avete fatto a Dio e adoperatevi per mantenerle. Studiate le scritture, le storie dei grandi profeti e imitate le loro buone qualità. Benedite i figli del Padre Celeste attraverso il servizio. Cercate dei buoni amici che vi aiutino a diventare la persona che volete essere. Diventate esperti nell'applicazione di Family Search e svolgete la vostra ricerca di storia familiare. Predisponete dei luoghi di rifugio in cui potete sfuggire alle influenze malvagie. Amate e contribuite a rafforzare gli altri membri del vostro quorum del sacerdozio. Ho comunicato anche con gli atleti di cui poco fa abbiamo visto le fotografie. Ho trovato interessante il fatto che essi non si autoidentificano in base a quello che fanno, ossia come atleti professionisti, bensì in base a chi sono, ossia come figli di un amorevole Padre Celeste e detentori del sacerdozio di Dio. Ascoltiamo ora le loro riflessioni. Jimmer Fredette, qui raffigurato mentre diacono, impara a fare il nodo alla cravatta. Dice: ho imparato a fare profondo affidamento sulla mia conoscenza della veridicità del Vangelo e sulla mia fede in essa. Questo mi ha guidato in modo da poter essere un degno detentore del sacerdozio e soprattutto un esempio positivo. Bryce Harper, qui raffigurato nel suo ruolo di marito, scrive: pensavo che la fama, il successo e un premio come miglior giocatore mi avrebbero reso felice. Mancava qualcosa. Così mi sono preparato e sono andato al Tempio. Ora sono sul sentiero per ritornare al mio Padre Celeste e avere una famiglia eterna, che è la gioia più grande del mondo. Daniel Sorensen, qui quando era un missionario, dice: dei buoni schemi di gioco sono un piano che fa uso dei talenti e dei punti di forza di ogni componente della squadra. Studiando gli insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo e mettendoli in pratica, posso sapere come usare i miei punti di forza per servire nel sacerdozio. Jeremy Guthrie, qui nella sua attuale chiamata di presidente di missione, ha raccontato: quando a 12 anni sono diventato diacono, ho sentito lo Spirito che mi portava testimonianza del fatto che questa vita è il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. La strategia di gioco è mettere in azione la fede di Dio e pentirsi tramite il Salvatore. Gli schemi di gioco si trovano nelle Sacre Scritture mediante i profeti viventi. Jabari Parker, qui in occasione della sua ordinazione all'ufficio di anziano, dice: non riesco a immaginare che persona sarei diventata se non avessi preso la decisione di battezzarmi. Sono molto grato di avere nella mia vita Dio che mi guida ogni giorno. Riccardo Rojas, qui nella sua attuale chiamata di presidente di Ramo, ha detto: tramite il sacerdozio di Dio possiamo contribuire alla sua opera. Siamo chiamati a essere forti e a farci animo nel difendere la verità. Questo lo ha aiutato ad avere successo sia sul campo sia come detentore del sacerdozio. Tyson Hill, qui raffigurato quando era un missionario, ritiene che il Vangelo di Gesù Cristo sia stato il suo schema di gioco nella sua vita. Ha raccontato: Credere nel piano di Dio e fare del mio meglio per assolvere il mio ruolo al suo interno mi ha dato un sentimento travolgente di pace e di felicità nella vita, sapendo che Dio si compiace dei miei sforzi. William Hopoate, qui in occasione della benedizione di suo figlio alla presenza di 4 generazioni, dice che il Vangelo lo aiuta a individuare le strategie dell'avversario e che offre l'efficacia spirituale per esistere dardi infuocati e servire meglio gli altri. E voi? Siete consapevoli della vostra identità più alta e più santa come figli di Dio, detentori del suo santo sacerdozio? Tenendo questa identità eterna in mente, create la vostra strategia e i vostri schemi di gioco del sacerdozio che vi guideranno nei momenti di tentazione e di avversità. Prendete in considerazione strategie sia di attacco che di difesa. Le strategie di attacco aiutano a rafforzare la testimonianza e ad accrescere la determinazione a restare sul sentiero stretto e angusto. Alcuni possibili esempi sono pregare regolarmente, studiare le scritture, andare in chiesa e al tempio, pagare la decima e seguire i consigli riportati nel libretto per la forza della gioventù. Le strategie di difesa comprendono pianificare in anticipo come affronterete la tentazione. Quando siete tentati a compromettere le vostre norme personali, sapete in anticipo cosa fare. Per farlo vi servono degli schemi di gioco. Oggi non ve la sentite di pregare? È il momento di applicare lo schema che avevate già pianificato per questa situazione. Sentite che la vostra testimonianza è in fase calante? Avete uno schema per questo, sapete cosa fare. Voi siete detentori del santo sacerdozio di Dio, il vostro impegno a tenervi stretti alla verga di ferro vi trasformerà nell'essere eterno che foste creati per diventare. Dio vi conosce e vi ama, vi benedirà e guiderà i vostri passi. Magari pensate di non essere nulla di speciale, di non essere un fuoriclasse, ma non è vero. Non sapete che Dio ha proclamato: le cose deboli del mondo usciranno ed abbatteranno le potenti e le forti? Quindi, vi sentite deboli, insignificanti? Congratulazioni, ora fate parte della squadra. Vi sentite poco importanti, inferiori? Potreste essere proprio voi coloro di cui Dio ha bisogno. C'è esempio più grande di quello di Davide che entra sul campo di battaglia contro un avversario terrificante, Golia, facendo affidamento sul Signore e avendo piano, un piano. Davide salvò non solo se stesso, ma l'esercito di Israele. Sappiate che il Signore sarà con voi se troverete coraggio di essere dalla sua parte. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli può aprire porte e aiutarci a trovare punti di forza e capacità che non abbiamo mai saputo avere. Ascoltate i vostri allenatori fidati, i vostri genitori, il vostro vescovo e i vostri dirigenti e giovani uomini. Imparate gli schemi di gioco, leggete le scritture, studiate le parole dei profeti moderni. Create la vostra personale strategia di gioco e di come dimostrerete di essere un discepolo di Cristo. Imparate in anticipo le azioni che attuerete per rafforzare il vostro spirito ed evitare le trappole dell'avversario. Fate così e Dio si servirà sicuramente di voi. Ci può essere qualcuno che si allontana dal Vangelo e se ne va. Qualcun altro magari sta sugli spalti e guarda la partita da lontano. Qualcun altro ancora sceglie di restare in panchina anche se l'allenatore ha provato a farlo entrare. Vi invito a soccorrere, a sostenere, ad amare ciascuno di loro come un compagno di squadra. Altri invece vogliono giocare e lo fanno. Ciò che conta di più non è quanto talento hanno, ma la loro disponibilità a entrare in campo. Non vogliono aspettare che venga chiamato il loro nome perché conoscono il versetto che dice: se avete desiderio di servire Dio, siete chiamati all'opera. Voi potete entrare a far parte della squadra. Lo fate quando studiate e attuate i vostri schemi di gioco del sacerdozio. Lungo il cammino è molto probabile che inciamperete e cadrete, forse moltissime volte. Non siete perfetti. Cadere fa parte del processo di miglioramento che vi consente di affinare il vostro carattere e di servire in modo più compassionevole. Il Salvatore e la sua espiazione infinita forniscono un modo per superare i nostri errori tramite il pentimento sincero. I grandi atleti impiegano centinaia di ore per perfezionare anche un solo piccolo aspetto del loro gioco. Come detentori del sacerdozio, voi avete bisogno della stessa mentalità. Se sbagliate, pentitevi e imparate dai vostri errori. Allenatevi così da far meglio la volta successiva. In ultima analisi, dipende da voi. Imparerete gli schemi di gioco? Vi esorto a confidare nel Signore, indossate la completa armatura di Dio ed entrate in campo. Non ci sono molti atleti che praticano uno sport professionista a livelli altissimi, ma quando si tratta di discepolato ci sono molte persone che scelgono di seguire il Cristo. A dire il vero è questa la vostra missione nella vita, apprendere le vie del Signore, incamminarvi sul sentiero del discepolato e impegnarvi a vivere secondo il piano di Dio. Dio vi sosterrà e vi benedirà se vi rivolgerete a Lui. Potete farlo perché siete dei fuoriclassi agli occhi Suoi. Prego che deciderete di impegnarvi a vivere in modo degno del santo sacerdozio e detenete, che vi sforzerete ad assolvere il vostro sacro ruolo ogni giorno. Vi benedico con la capacità e il desiderio di farlo. Aggiungo la mia testimonianza del potere del sacerdozio che detenete, dei profeti viventi, di Gesù Cristo e del suo ruolo quale nostro Salvatore e Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In 2010...
Nel 2010 André Sebaco era un ragazzo in cerca della verità. Sebbene non l'avesse mai fatto prima, decise di provare a offrire una preghiera sincera. Poco dopo tempo, incontrò i missionari che gli diedero un biglietto con sopra un'immagine del libro di Mormon. André sentì qualcosa e chiese ai missionari se gli avrebbe venduto quel libro. I missionari risposero che avrebbe potuto averlo gratuitamente se fosse andato in chiesa. André frequentò da solo il ramo di Mochudi, nel Botswana, in Africa, che era stato appena istituito e formato da un gruppo affettuoso e unito di circa 40 membri. Essi accolsero André a braccia aperte. André seguì le lezioni con i missionari e fu battezzato. Fu meraviglioso. Ma poi, come sarebbe rimasto attivo? Chi lo avrebbe aiutato a progredire lungo il sentiero dell'Alleanza? Una risposta a questa domanda è il suo quorum del sacerdozio. Ogni detentore del sacerdozio, indipendentemente dalla sua situazione, trae beneficio da un quorum forte. Miei giovani fratelli che detenete il sacerdozio di Aaron, il Signore vuole che stabiliate un quorum forte, un luogo di appartenenza per ogni singolo giovane uomo. Un luogo dove sia presente lo Spirito del Signore, un luogo in cui tutti i membri del quorum siano benvenuti e valorizzati. Mentre il Signore li raduna, i Suoi figli hanno bisogno di un luogo in cui sentirsi parte e in cui crescere. Ciascuno di voi che fa parte delle presidenze di quorum indica la via cercando ispirazione e sviluppando amore e fratellanza tra tutti i membri del quorum. Voi dedicate particolare attenzione ai nuovi membri, a chi è meno attivo, a chi ha necessità speciali. Con il potere del sacerdozio costruite un quorum forte. E un quorum forte e unito fa davvero la differenza nella vita di un giovane uomo. Quando la Chiesa ha annunciato il nuovo intento di incentrare sulla famiglia l'apprendimento del Vangelo, alcuni hanno pensato ai membri come André e hanno chiesto: e allora quei giovani che vengono da situazioni familiari in cui il Vangelo non viene studiato e dove non c'è un ambiente in cui apprendere e vivere il Vangelo dentro casa? Verranno lasciati indietro? No, nessuno può essere lasciato indietro. Il Signore ama ogni giovane uomo e giovane donna. Noi, in quanto detentori del sacerdozio, siamo le mani del Signore. Siamo noi il supporto della Chiesa agli sforzi fatti in famiglia. Quando il supporto dato in casa è limitato, i quorum del sacerdozio e i dirigenti e gli amici vegliano su ciascuna persona e su ciascuna famiglia e le sostengono in base alle necessità. L'ho visto fare, l'ho vissuto. Quando avevo 6 anni, i miei genitori hanno divorziato e mio padre ha lasciato mia madre con 5 figli piccoli. Lei ha cominciato a lavorare per poterci mantenere. Per un certo periodo ha avuto bisogno di un secondo lavoro e di acquisire maggiore istruzione. Aveva poco tempo per prendersi cura di noi, ma i nonni, gli zii, le zie, i vescovi, gli insegnanti familiari si sono fatti avanti per aiutare quell'angelo di mia madre. E io avevo un quorum. Sono molto grato per i miei amici, i miei fratelli, che mi hanno voluto bene e mi hanno sostenuto. Il mio quorum era un luogo di appartenenza. Alcuni potrebbero avermi considerato una persona svantaggiata e un caso disperato a causa della mia situazione familiare. Forse lo ero. Ma il quorum del sacerdozio hanno cambiato le carte in tavola. Il mio quorum si è mobilitato intorno a me e ha benedetto la mia vita immensamente. Ci sono persone svantaggiate e casi disperati ovunque attorno a noi. Forse lo siamo tutti in un modo o nell'altro. Ognuno di noi qui presente però ha un quorum, un luogo dove può sia essere rafforzato che rafforzare. Nel quorum si è tutti per uno e uno per tutti. È un luogo dove istruirci a vicenda, servire gli altri e sviluppare unità e fratellanza mentre serviamo Dio. È un luogo dove avvengono miracoli. Vorrei parlarvi di alcuni dei miracoli che sono avvenuti nel quorum di André a Mociudi. Mentre condivido questo esempio, prestate attenzione ai principi che rafforzano ogni quorum del sacerdozio che li mette in pratica. Dopo il suo battesimo, André accompagnava i missionari a insegnare ad altri quattro ragazzi che si battezzarono a loro volta. Ora i giovani uomini erano cinque. Questi ragazzi cominciarono a rafforzarsi a vicenda e a rafforzare il loro ramo. Si battezzò anche un sesto ragazzo, Tuso. Tuso condivise il Vangelo con tre suoi amici e presto i giovani uomini del ramo divennero nove. Spesso i discepoli di Gesù Cristo vengono radunati in questo modo, pochi per volta invitati dai loro amici. Quando moltissimi anni fa il Salvatore trovò Andrea corse da suo fratello Simone e lo portò da Gesù. Similmente, poco dopo essere stato diventato un seguace di Cristo, Filippo invitò il suo amico Natanaele dicendogli «Vieni a vedere». A Mociudi presto si unì alla chiesa un decimo ragazzo. I missionari trovarono l'undicesimo e il dodicesimo si battezzò dopo aver visto gli effetti che il Vangelo aveva avuto sui suoi amici. I membri del ramo di Mociudi erano entusiasti. Questi giovani uomini furono convertiti al Signore e uniti alla chiesa. Il libro di Mormon ha avuto un ruolo fondamentale nella loro conversione. Tuso ricorda: ho cominciato a leggere il libro di Mormon ogni volta che avevo un momento libero, a casa, a scuola, dovunque. Ora Tile fu attratto dal Vangelo grazie all'esempio dei suoi amici. Ha spiegato: sembrava che cambiassero in un battibaleno. Ho pensato che avesse a che fare con quel piccolo libro che avevano cominciato a portarsi a scuola. Vedevo che brave persone erano diventate, volevo cambiare anche io. Tutti e 12 ragazzi furono trovati e battezzati nel giro di 2 anni. Ciascuno di loro era l'unico membro della chiesa della propria famiglia, ma furono tutti sostenuti dalla famiglia della chiesa, di cui facevano parte anche il presidente Rawela, il loro presidente di ramo, l'anziano e la sorella Taylor, una coppia missionaria senior, e altri membri del rione. Il fratello Junior, un dirigente del quorum, invitava i giovani uomini a casa sua la domenica pomeriggio per fare loro da mentore. Quei giovani uomini studiavano le scritture insieme e tenevano una serata familiare con regolarità. Il fratello Junior li portava a trovare i membri delle persone che stavano seguendo le lezioni dei missionari e da chiunque avesse bisogno di una visita. Tutti e 12 ragazzi si stringevano nel retro del furgone del fratello Junior, che li lasciava in gruppi di 2 o 3 presso le case di chi veniva visitato e li andava a riprendere più tardi. Anche se quei ragazzi avevano appena iniziato a conoscere il Vangelo e non si sentivano di sapere abbastanza, il fratello Junior diceva loro di condividere con le persone che andavano a trovare 1 o 2 cose che sapevano. Questi giovani detentori del sacerdozio insegnavano, pregavano e aiutavano a vegliare sulla Chiesa. Adempivano le loro responsabilità del sacerdozio e provavano la gioia di servire. Andrea ha detto: abbiamo giocato insieme, riso insieme, pianto insieme e abbiamo instaurato una fratellanza. Infatti si facevano chiamare la banda dei fratelli. Insieme hanno fissato l'obiettivo di svolgere tutti una missione. Poiché erano gli unici membri della Chiesa all'interno delle loro famiglie, hanno dovuto superare molti ostacoli, ma si sono aiutati a vicenda. Uno ad uno, questi giovani uomini hanno ricevuto la loro chiamata in missione. Quelli tra loro che sono partiti per primi scrivevano delle lettere a chi stava ancora preparando, in cui raccontavano le proprie esperienze e li incoraggiavano a servire. 11 di questi ragazzi hanno svolto una missione. Essi hanno condiviso il Vangelo con le proprie famiglie, madri, sorelle, fratelli, amici, e persone a cui hanno insegnato durante la missione si sono convertiti e battezzati. Sono avvenuti miracoli e innumerevoli vite sono state benedette. Posso sentire alcuni di voi dire che forse un miracolo del genere può avere luogo solo in una zona come l'Africa, un campo fertile dove si sta affrettando il raduno di Israele. Tuttavia, attesto che i principi messi in pratica nel ramo di Mociudi sono validi ovunque. Ovunque voi siate, il vostro quorum può crescere attraverso la riattivazione e la condivisione del Vangelo. Quando anche solo un discepolo tende la mano a un amico, uno può diventare due, due possono diventare quattro, quattro possono diventare otto e otto possono diventare dodici. Rami possono diventare rioni. Il Salvatore ha insegnato: dove due o tre sono riuniti in nome mio, ecco, là io sarò in mezzo a loro. Tutto attorno a noi il Padre Celeste sta preparando la mente e il cuore delle persone. Possiamo seguire i suggerimenti dello Spirito, tendere una mano di amicizia, condividere la verità, invitare gli altri a leggere il libro di Mormon e amarli e sostenerli mentre imparano a conoscere il nostro Salvatore. Sono passati quasi 10 anni da quando la banda dei fratelli di Mociudi ha iniziato il viaggio insieme, ed è ancora una banda di fratelli. Carleo ha detto: la distanza può anche separarci, ma ci siamo sempre l'uno per l'altro. Prego che accetteremo l'invito del Signore di unirci a Lui nei nostri quorum del sacerdozio, in modo che ciascun quorum possa essere un luogo di appartenenza, un luogo di raduno e un luogo di crescita. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e questa è la sua opera. Di questo rendo testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mentre Gesù camminava lungo una strada nei pressi di Capernaum, circondato da una grande folla, una donna affetta da 12 anni da una grave malattia stese la mano e toccò il lembo della sua veste. Fu guarita immediatamente. Le scritture ci dicono che Gesù, percependo che un potere era uscito da lui, voltosi indietro in quella calca, cercò la donna che aveva fatto questo. E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Gesù le disse: figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Gesù salvò la donna, che fu guarita fisicamente. Ma quando Gesù si voltò per guardarla, lei dichiarò la sua fede in lui ed egli guarì il suo cuore. Le parlò con amore, rassicurandola della sua approvazione, e la benedisse con la sua pace. Fratelli, in qualità di detentori del Santo Sacerdozio, noi siamo impegnati nell'opera di salvezza. Nell'ultimo anno il Signore ha posto quest'opera interamente sotto la direzione degli anziani di Israele. Abbiamo ricevuto dal Signore un mandato che è fonte di ispirazione. Collaborando con le nostre sorelle, dobbiamo ministrare in modo più santo, affrettare il raduno di Israele da entrambi i lati del velo, fare in modo che le nostre case siano santuari di fede dove apprendere il Vangelo e preparare il mondo per la seconda venuta di Gesù Cristo. Come in tutte le cose, il Salvatore ci ha mostrato la via. Dobbiamo guardare a Gesù Cristo e servirlo così come Lui ha guardato al Padre e lo ha servito. Il Salvatore ha espresso tale concetto in questi termini rivolgendosi al profeta Joseph: guardate a me in ogni pensiero, non dubitate, non temete, guardate le ferite che hanno trafitto il mio fianco e anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei miei piedi, siate fedeli, rispettate i miei comandamenti ed erediterete il regno dei cieli. Nel regno preterreno Gesù promise a suo padre che avrebbe fatto la sua volontà e che sarebbe stato il nostro Salvatore e Redentore. Quando suo padre chiese: chi manderò? Gesù rispose: eccomi, manda me. Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Gesù mantenne quella promessa per tutta la sua vita sulla terra. Con umiltà, mitezza e amore, egli insegnò la dottrina di suo padre e compì l'opera di suo padre con il potere e l'autorità datagli da lui. Gesù diede il suo cuore a suo padre e gli disse: amo il Padre, fo del continuo le cose che gli piacciono. Sono disceso per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Nella sua agonia nel Getsemani pregò dicendo: non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Quando il Signore chiama gli anziani di Israele a guardare a Lui in ogni pensiero, a guardare le ferite impresse nel suo corpo risorto, quella è una chiamata ad allontanarsi dal peccato e dal mondo per volgersi a Lui, per amarlo e obbedirgli. È una chiamata a insegnare la sua dottrina e a compiere la sua opera alla sua maniera. È quindi una chiamata a fidarci completamente di Lui, a rinunciare alla nostra volontà, a rimettere a Lui il nostro cuore e a diventare più simile a Lui mediante il suo potere redentore. Fratelli, se guarderemo a Gesù Cristo, Egli ci benedirà, rendendoci i Suoi anziani in Israele. Umili, miti, sottomessi e colmi del Suo amore. Porteremo la gioia e le benedizioni del Suo Vangelo e della Sua Chiesa alla nostra famiglia e ai nostri fratelli e sorelle da entrambi i lati del velo. Il presidente Russell M. Nelson ci ha esteso in questo modo la chiamata a guardare a Gesù Cristo. Diventare dei discepoli così forti non è né facile né automatico. La nostra determinazione deve essere saldamente ancorata al Salvatore e al Suo Vangelo. Cercare di guardare a Lui in ogni pensiero è mentalmente impegnativo. Quando lo facciamo, però, i nostri dubbi e le nostre paure svaniscono. Ancorare è una parola meravigliosa. Significa attaccare saldamente, agganciare e fissare totalmente. Noi ancoriamo la nostra determinazione a Gesù Cristo e al suo Vangelo vivendo secondo le nostre alleanze. Quando viviamo secondo le nostre alleanze, queste influenzano tutto ciò che diciamo e che facciamo. Conduciamo una vita improntata sulle alleanze, piena di atti di fede semplici e quotidiani che ci portano a focalizzarci su Cristo. Preghiamo di cuore nel suo nome, ci nutriamo abbondantemente della sua parola, ci volgiamo a lui per pentirci dei nostri peccati, obbediamo ai suoi comandamenti, prendiamo il sacramento e santifichiamo il suo giorno. Rendiamo il culto nel suo sacro tempio il più spesso possibile ed esercitiamo il suo santo sacerdozio per servire i figli di Dio. Questi atti di devozione improntati sulle nostre alleanze aprono il cuore e la mente al potere redentore del Salvatore e all'influenza santificante dello Spirito Santo. Linea su linea, il Salvatore cambia la nostra stessa natura. Noi ci convertiamo a Lui più profondamente. Le nostre alleanze prendono vita nel nostro cuore. Le promesse che facciamo al nostro Padre Celeste diventano degli impegni incrollabili, i nostri desideri più profondi. Le promesse fatte a noi dal Padre Celeste ci riempiono di gratitudine e di gioia. Le nostre alleanze smettono di essere regole da seguire e diventano dei cari principi che ci ispirano, ci guidano e ancorano la nostra determinazione a Gesù Cristo. Questi atti di devozione sono a disposizione di tutti, giovani e meno giovani. Giovani uomini che detenete il santo sacerdozio di Aronne, tutto ciò che ho detto stasera si applica a voi. Ringrazio Dio per tutti voi. Voi fate sì che ogni settimana ordinanze e alleanze sacre siano accessibili a milioni di santi degli ultimi giorni. Quando preparate, benedite o distribuite il sacramento, quando ministrate, quando battezzate nel Tempio, quando invitate un amico a un'attività o quando andate in soccorso di un membro del vostro quorum, voi state compiendo l'opera di salvezza. Anche voi potete guardare a Gesù Cristo e vivere ogni giorno secondo le vostre alleanze. Vi prometto che se lo farete, oggi sarete dei servitori del Signore degni di fiducia e un domani sarete dei possenti anziani di Israele. Fratelli, so che tutto questo potrebbe intimorire un po', ma vi prego di ricordare queste parole del Salvatore. Io non sono solo, perché il Padre è meco. Lo stesso vale per noi. Non siamo soli. Il Signore Gesù Cristo e il nostro Padre Celeste ci amano e sono con noi. Poiché Gesù ha guardato a suo Padre e ha portato a compimento il grande sacrificio espiatorio, noi possiamo guardare a Gesù Cristo con la certezza che Egli ci aiuterà. Nessuno di noi è perfetto. A volte rimaniamo impantanati. Ci distraiamo ci scoraggiamo, inciampiamo. Ma se guarderemo a Gesù Cristo con cuore penitente, Egli ci solleverà, ci purificherà dal peccato, ci perdonerà e guarirà il nostro cuore. Egli è paziente e gentile. Il suo amore redentore è inesauribile e non viene mai meno. Egli ci aiuterà a vivere secondo le nostre alleanze e a magnificare la nostra chiamata di anziani in Israele. Inoltre, il Padre ci benedirà con tutte le cose necessarie per compiere i Suoi propositi, tutte le cose sia in cielo che in terra, la vita e la luce, lo Spirito e il potere, mandati per volontà del Padre mediante Gesù Cristo, Suo Figlio. Quando la luce e il potere divini fluiscono nella nostra vita, accadono tre cose meravigliose. Primo, possiamo vedere. Mediante la rivelazione cominciamo a vedere così come Gesù vide quella donna, oltre le apparenze, fin dentro al suo cuore. Quando vediamo come vede Gesù, Egli ci benedice affinché proviamo lo stesso suo amore per coloro che serviamo. Con il suo aiuto, coloro che serviamo vedranno il Salvatore e sentiranno il suo amore. Secondo, abbiamo il potere del sacerdozio. Abbiamo l'autorità e il potere di agire nel nome di Gesù Cristo per benedire, guidare, proteggere, rafforzare e guarire gli altri, e anche per fare miracoli per coloro che amiamo e tenere al sicuro il nostro matrimonio e la nostra famiglia. Terzo, Gesù Cristo è con noi. Dove andiamo, Lui va. Quando insegniamo, Lui insegna. Quando diamo conforto, Lui dà conforto. Quando benediciamo, Lui benedice. Fratelli, non abbiamo motivo di gioire? Sì, noi deteniamo il santo sacerdozio di Dio. Se guardiamo a Gesù Cristo, viviamo secondo le nostre alleanze e ancoriamo la nostra determinazione a Lui, ministreremo insieme alle nostre sorelle in modo più santo. Raduneremo la dispersa Israele da entrambi i lati del velo. Rafforzeremo e suggelleremo le nostre famiglie e prepareremo il mondo alla seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Accadrà davvero. Rendo testimonianza di questo. Concludo con questa preghiera del mio cuore, che tutti noi, nessuno escluso, guardiamo a Gesù Cristo in ogni pensiero, senza dubitare, senza temere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brethren, thank you for these
fratelli, grazie per questi meravigliosi messaggi. Abbiamo ora la congregazione si unirà al coro per cantare O Speranza di Israele. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà poi mio privilegio parlarvi.
Thank you for singing with you.
Grazie per la musica.
I felt like we were ready to go. Many times I've heard priesthood leaders.
Ho sentito molte volte i dirigenti del sacerdozio ringraziare per la fede sostenitrice di coloro che essi servono. Dall'emozione nella loro voce si capisce che la loro gratitudine è profonda e reale. Oggi il mio scopo è quello di trasmettere l'apprezzamento del Signore per il sostegno dimostrato ai Suoi servitori nella Sua Chiesa e anche di incoraggiarvi a esercitare e ad accrescere il vostro potere di sostenere gli altri con la vostra fede. Avete dimostrato questo potere prima di nascere. Pensate a ciò che sappiamo del mondo degli spiriti preterreno. Il nostro Padre Celeste presentò un piano per i suoi figli. Noi eravamo lì. Lucifero, nostro fratello in spirito, si oppose al piano che ci avrebbe dato la libertà di scegliere. Geova, il figlio diletto del Padre Celeste, appoggiò il piano. Lucifero guidò una ribellione. La voce di sostegno di Geova prevalse ed egli si offrì volontario per essere il nostro Salvatore. Il fatto che oggi stiate vivendo questa vita terrena ci dà la certezza che voi sosteneste il Padre Celeste, il Padre e il Salvatore. Ci volle fede in Gesù Cristo per sostenere il piano di felicità e il ruolo che Gesù Cristo ricopre all'interno di esso. Considerato che sapevate pochissimo delle difficoltà che avreste affrontato durante la vita terrena. La fede che esercitate per sostenere i servitori di Dio è stata la base della vostra felicità, anche in questa vita. Quando avete accettato la sfida datavi da un missionario di pregare per sapere se il libro di Mormon era la parola di Dio, avete avuto la fede per sostenere un servitore del Signore. Quando avete accettato l'invito a essere battezzati, avete sostenuto un umile servitore di Dio. Quando avete permesso a qualcuno di posare le mani sul vostro capo e dire «Ricevi il dono dello Spirito Santo», avete sostenuto quella persona come detentore del sacerdozio di Melchisedec. Da quel giorno, servendo fedelmente, avete sostenuto ogni persona che vi ha conferito il sacerdozio e ogni persona che vi ha ordinato a un ufficio in quel sacerdozio. All'inizio del vostro servizio nel sacerdozio, ogni sostegno era una semplice occasione per dimostrare fiducia in un servitore di Dio. Ora molti di voi sono arrivati a un punto in cui sostenere richiede qualcosa in più. Scegliete se sostenere tutti coloro che vengono chiamati dal Signore, in tutto ciò per cui il Signore li ha chiamati. Questa scelta avviene durante le conferenze in tutto il mondo. È avvenuta questa. In queste riunioni vengono letti nomi di uomini e donne, servitori di Dio, e voi siete invitati ad alzare la mano per sostenerli. Potete rifiutare il vostro voto di sostegno. O potete impegnare la vostra fede al loro sostegno. Alzando la mano per sostenere, fate una promessa. Promettete a Dio che sosterrete queste persone, i suoi servitori. Essi sono esseri umani imperfetti, proprio come voi. Mantenere le vostre promesse richiederà una fede incrollabile nel fatto che è stato il Signore a chiamarli. Mantenere queste promesse vi porterà anche felicità eterna. Non mantenerle porterà dispiacere a voi e alle persone che amate, e anche perdite che non potete neanche immaginare. Potrebbero avervi chiesto, o ve lo chiederanno, se sostenete il vostro vescovo, il vostro presidente di palo, le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. Potrebbe succedere, quando vi viene chiesto di sostenere i dirigenti e i rappresentanti della Chiesa a una conferenza. A volte accadrà durante un'intervista con il vescovo o il presidente di palo. Vi consiglio di porvi queste domande in anticipo e di pensarci con cura in preghiera. Mentre lo fate, ricordate ciò che avete pensato, detto e fatto di recente. Cercate di ricordare e di formulare le risposte che darete quando vi intervisterà il Signore, sapendo che un giorno lo farà. Potreste prepararvi ponendovi domande come queste. Ho pensato o parlato delle debolezze umane e delle persone che mi sono impegnato a sostenere?
Have I thought or spoken of the human weaknesses in the people?
Ho cercato prove del fatto che il Signore le sta guidando?
Have I looked for evidence that the Lord is leading them? 3. Have I conscientiously
ho seguito diligentemente e lealmente la loro guida? Ho parlato delle prove che vedo del fatto che sono servitori di Dio? Prego per loro, per nome, con regolarità e amore? Queste domande porteranno la maggior parte di noi a provare un senso di disagio e il bisogno di pentirsi. Dio ci comanda di non giudicare gli altri ingiustamente, ma nella realtà lo troviamo difficile da evitare. Quasi tutto quello che facciamo quando lavoriamo con altre persone ci porta a valutarle. Ci paragoniamo agli altri praticamente in tutti gli aspetti della nostra vita. Potremmo farlo per molti motivi, alcuni ragionevoli, ma spesso questo ci porta a essere critici. Il presidente George Q. Cannon ci ha dato un ammonimento che io vi porto come se fosse mio. Credo che abbia detto la verità quando ha affermato: Dio ha scelto i suoi servi. Egli rivendica come sua la prerogativa di condannarli, se occorre condannarli. Egli non ha dato a noi singolarmente il diritto di censurarli e di condannarli. Nessun uomo, per quanto forte possa essere nella fede, per quanto in alto possa trovarsi nel sacerdozio, può parlare male dell'unto del Signore e criticare l'autorità di Dio sulla terra senza incorrere nel suo dispiacere. Lo Spirito Santo si ritirerà da quest'uomo ed egli finirà nelle tenebre. Stando così le cose, non vedete quanto sia importante stare attenti? Ho notato che i membri della Chiesa di tutto il mondo sono generalmente leali gli uni con gli altri e con chi li presiede. Tuttavia, ci sono dei miglioramenti che possiamo e dobbiamo mettere in atto. Potremmo elevarci ancora di più nel potere di sostenerci a vicenda. Ci vorranno fede e impegno. Ecco 4 suggerimenti che possiamo seguire a questa conferenza. 1. Possiamo individuare delle azioni specifiche proposte dagli oratori e cominciare a metterle in pratica oggi stesso. Quando lo faremo, il nostro potere di sostenerli aumenterà. 2. Mentre parlano, possiamo pregare che lo Spirito Santo faccia arrivare le loro parole nel cuore di determinate persone che amiamo. Quando in seguito verremo a sapere che la nostra preghiera è stata esaudita, il nostro potere di sostenere quei dirigenti aumenterà. 3. Possiamo pregare che determinati oratori siano benedetti e resi più capaci mentre offrono il loro messaggio. Quando vedremo che sono stati resi più capaci, cresceremo nella fede necessaria a sostenerli e questa fede perdurerà. 4. Potremo cercare nei messaggi degli oratori una risposta alle nostre richieste di fatto fatte in preghiera. Quando queste risposte ci arriveranno, perché arriveranno? Cresceremo nella fede necessaria a sostenere tutti i servitori di Dio. Oltre a migliorare nel sostenere coloro che prestano servizio nella Chiesa, impareremo che c'è un altro contesto in cui possiamo aumentare questo potere. Un contesto che ci può portare delle benedizioni anche maggiori. Questo contesto è la casa e la famiglia. Parlo al giovane detentore del sacerdozio che vive a casa con il padre. Lascia che ti dica, in base alla mia esperienza personale, che cosa significa per un padre sentire la tua fede sostenitrice. Potrebbe sembrarti di sicuro di sé, ma affronta molte più sfide di quanto pensi. Ci sono volte in cui non riesci a vedere la strada per superare i problemi che ha di fronte. La tua ammirazione per lui potrà aiutarlo un po'. Il tuo amore potrà aiutarlo ancora di più. Ma ciò che lo aiuterà di più in assoluto sono queste parole sincere. Papà, ho pregato per te e ho sentito che il Signore ti aiuterà. Tutto si sistemerà, lo so. Parole come queste hanno potere anche se pronunciate nella direzione opposta, da padre a figlio. Quando un figlio commette un grave errore, forse persino in una questione spirituale, potrebbe sentire di aver fallito. Da padri, in quel momento, potreste essere sorpresi quando, dopo aver pregato per sapere cosa fare, lo Spirito Santo vi mette in bocca queste parole: figlio mio, ti sono vicino in tutto e per tutto. Il Signore ti ama. Con il suo aiuto puoi tornare indietro. So che puoi farcela e che ce la farai. Ti voglio bene. Nel quorum del sacerdozio e in famiglia, una maggiore fede volta a sostenerci gli uni gli altri è il modo in cui costruiamo la Sion che il Signore vuole che creiamo. Con il suo aiuto possiamo farcela e ce la faremo. Sarà necessario imparare ad amare il Signore con tutto il nostro cuore, mente e facoltà, e ad amarci gli uni gli altri come amiamo noi stessi. Crescendo in quel puro amore di Cristo, il nostro cuore si ammorbidirà. Questo amore ci renderà umili e ci porterà al pentimento. La nostra fiducia nel Signore e gli uni negli altri cresceranno. E poi progrediremo verso l'obiettivo di diventare uno, poiché il Signore ha promesso che possiamo farcela. Attesto che il Padre Celeste vi conosce e vi ama. Gesù è il Cristo vivente. Questa è la sua Chiesa. Noi detentiamo il suo sacerdozio. Egli benedirà i nostri sforzi di crescere nel potere di esercitarlo e di sostenerci gli uni gli altri. Di questo rendo testimonianza. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Vangelo restaurato di Gesù Cristo ci esorta a pensare al futuro. Spiega lo scopo della vita terrena e la realtà della vita a venire. Insegna idee grandiose sul futuro per guidare le nostre azioni oggi. Al contrario, tutti conosciamo persone che si interessano solo al presente. Spendilo oggi, goditelo oggi, e non darti pensiero per il futuro. Il nostro presente e il nostro futuro saranno più felici se teniamo sempre presente il futuro. Nel momento in cui prendiamo delle decisioni, dovremmo sempre chiederci: dove porterà questo? Alcune decisioni sono scelte tra il fare qualcosa o il non fare nulla. Ho sentito parlare di un simile esempio di scelta a una conferenza di Palo tenuta negli Stati Uniti molti anni fa. La storia era ambientata in un bellissimo campus universitario. Sull'erba era seduta una folla di giovani studenti. L'oratore che descrisse questa esperienza disse che stavano guardando un bellissimo scoiattolo arboricolo dalla coda grande e folta, che correva qua e là ai piedi di un magnifico albero latifoglio. A volte era a terra, a volte correva su e giù e attorno al tronco. Ma perché quella scena comune avrebbe dovuto attirare una folla di studenti? Lì vicino, disteso prono sull'erba, c'era un setter irlandese. Il cane era l'oggetto dell'interesse degli studenti e lo scoiattolo era l'oggetto dell'interesse del cane. Ogni volta che lo scoiattolo scompariva momentaneamente alla vista mentre faceva il giro dell'albero, il setter avanzava lentamente di qualche centimetro per poi riassumere la sua postura apparentemente indifferente. Era questo che teneva vivo l'interesse degli studenti. In silenzio e immobili, i loro occhi erano fissi sull'evento il cui esito era sempre più ovvio. Alla fine, il setter si avvicinò abbastanza da riuscire a fare un balzo verso lo scoiattolo e a catturarlo con la bocca. Si alzò un verso di orrore e la folla di studenti scattò in avanti e tolse il piccolo animale dalle fauci del cane. Ma era troppo tardi. Lo scoiattolo era morto. Chiunque in quella folla avrebbe potuto avvertire lo scoiattolo in qualsiasi momento, agitando le braccia o gridando, ma nessuno lo fece. Si limitarono a guardare mentre l'esito inevitabile si faceva sempre più imminente. Nessuno chiese dove porterà questo. Quando accadde ciò che era prevedibile, tutti accorsero per impedire l'esito, ma era troppo tardi. Tutto ciò che potevano offrire erano lacrime di rimpianto. Questa storia vera è una sorta di parabola. Si applica alle cose che vediamo nella nostra vita, nonché nella vita delle persone e nelle circostanze attorno a noi. Quando vediamo minacce che avanzano verso le persone o le cose che amiamo, possiamo scegliere se parlare, agire, oppure restare in silenzio. È bene chiederci dove porterà questo. Laddove le conseguenze sono immediate e gravi, non possiamo permetterci di non fare nulla. Dobbiamo lanciare opportuni avvertimenti o sostenere opportuni sforzi preventivi finché c'è ancora tempo. Le decisioni che ho appena descritto comportano scelte tra il fare qualcosa e il non fare nulla. Più comuni sono le scelte tra un'azione e l'altra, che comprendono scelte tra il bene e il male, ma che più spesso sono scelte tra due cose buone. Anche in questo caso è auspicabile chiedersi dove porterà questo. Facciamo molte scelte tra due cose buone, scelte che spesso riguardano l'uso che faremo del nostro tempo. Non c'è nulla di male nel giocare ai videogiochi, nell'inviare messaggi di testo, nel guardare la televisione o nel parlare al cellulare. Tuttavia, ciascuna di queste attività comporta quello che si chiama costo-opportunità. Vale a dire che se trascorriamo del tempo a fare una cosa, perdiamo la possibilità di farne un'altra. Sono certo che riuscite a capire che dobbiamo valutare attentamente ciò che stiamo perdendo quando dedichiamo del tempo a un'attività, anche se tale attività è di per sé buona. Qualche tempo fa ho tenuto un discorso intitolato Buono, Migliore, Eccellente. In quel discorso ho affermato che solo perché una cosa è buona non è un motivo sufficiente per farla. Il numero di cose buone che possiamo fare eccede di gran lunga il tempo disponibile per compierle. Certe cose sono più che buone, e queste sono le cose a cui dovremmo dare priorità nella vita. Dobbiamo rinunciare a delle cose buone per poterne scegliere altre che sono migliori o eccellenti.
Take the long view.
Adottate una prospettiva a lungo termine. Qual è l'effetto che le decisioni che prendiamo ora avranno sul nostro futuro? Ricordate l'importanza di acquisire un'istruzione, di studiare il Vangelo, di rinnovare le nostre alleanze prendendo il sacramento e di andare al Tempio. La domanda dove porterà questo è importante anche quando scegliamo come autodefinirci o cosa pensare di noi stessi. La cosa più importante è che ciascuno di noi è un figlio di Dio il cui destino potenziale è la vita eterna. Ogni altra etichetta, persino quelle relative alla professione, alla razza, alle caratteristiche fisiche o agli onori conseguiti, è temporanea o irrilevante in termini eterni. Non scegliete di autodefinirvi o di pensare a voi stessi in termini che pongono un limite a un obiettivo che potreste impegnarvi a raggiungere. Fratelli miei e sorelle mie che state guardando o leggendo ciò che sto dicendo ora, spero sappiate perché noi come vostri dirigenti diamo gli insegnamenti e i consigli che diamo. Vi vogliamo bene e il nostro Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo vi amano. Il loro piano per noi è il grande piano di felicità. Tale piano, nonché i loro comandamenti, le loro ordinanze e alleanze, ci conducono alla felicità e alla gioia più grandi in questa vita e nella vita a venire. Quali servitori del Padre e del Figlio, noi insegniamo e consigliamo secondo le direttive che essi ci hanno dato tramite lo Spirito Santo. Non abbiamo alcun altro desiderio se non quello di dire ciò che è vero e di esortarvi a fare ciò che essi hanno indicato come il sentiero verso la vita eterna, il dono più grande fra tutti i doni di Dio. C'è un altro esempio dell'effetto che le decisioni prese ora avranno in futuro. Riguarda la scelta di fare un sacrificio ora per raggiungere un importante obiettivo futuro. A una conferenza di Palo a Cali, in Colombia, una sorella raccontò che lei e il suo fidanzato desideravano sposarsi nel Tempio in un periodo in cui quello più vicino era nel lontano Perù. Avevano risparmiato a lungo per poter pagare il viaggio in pullman. Alla fine erano saliti sul pullman per Bogotà. Ma una volta arrivati avevano scoperto che tutti i posti sul pullman per Lima e in Perù erano occupati. Potevano tornare a casa senza sposarsi, oppure sposarsi ma non nel tempio. Per fortuna c'era un'altra alternativa. Sarebbero potuti salire sul pullman per Lima se fossero stati disposti a sedersi per terra per tutto il viaggio di 5 giorni e 5 notti. Scelsero di fare così. La sorella disse che era stato difficile, anche se alcuni passeggeri a volte li avevano fatti sedere al proprio posto in modo da potersi distendere loro sul pavimento. Ciò che mi colpì del suo discorso fu che disse di essere grata del fatto che lei e suo marito erano potuti andare al tempio in quel modo, perché aveva cambiato i loro sentimenti nei confronti del Vangelo e del matrimonio nel tempio. Il Signore li ricompensò con la crescita che nasce dal sacrificio. La sorella osservò inoltre che il loro viaggio di 5 giorni verso il Tempio aveva fatto molto di più per sviluppare la loro spiritualità delle molte visite al Tempio fatte senza sacrifici. Negli anni trascorsi da quando ho udito quella testimonianza, mi sono chiesto quanto sarebbe stata diversa la vita di quella giovane coppia se avesse fatto un'altra scelta, ovvero quella di evitare il sacrificio necessario per sposarsi nel Tempio. Nella vita facciamo innumerevoli scelte, alcune di grande importanza e altre apparentemente di poco conto. Guardandoci indietro, ci accorgiamo della grande differenza che alcune delle nostre scelte hanno fatto nella nostra vita. Facciamo scelte o prendiamo decisioni migliori se esaminiamo le alternative e riflettiamo su dove porteranno. Così facendo, seguiremo il consiglio del presidente Russell M. Nelson di iniziare con la fine in mente. Per noi, la fine si trova sempre sul sentiero dell'alleanza, che passa per il Tempio, fino ad arrivare alla vita eterna, il più grande di tutti i doni di Dio. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, degli effetti della sua espiazione e delle altre verità del suo Vangelo eterno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo gli oratori e il coro di detentori del sacerdozio di Aronne per la musica edificante che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito in vario modo alla buona riuscita di questa riunione. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando Beautiful Savior. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Brian K. Taylor, dei 70.
Miei cari fratelli, è fonte di ispirazione osservare questa vasta congregazione del battaglione di detentori del sacerdozio del Signore. Quale possente forza benefica siete! Vi vogliamo bene, preghiamo per voi e siamo immensamente grati per voi. Recentemente mi sono sentito spinto a riflettere sulla direttiva data dal Signore tramite il suo profeta Joseph Smith. Non dire null'altro che pentimento a questa generazione. Questa dichiarazione viene ripetuta spesso nelle Scritture e suggerisce una domanda ovvia. Hanno tutti bisogno di pentirsi? La risposta è sì. Fin troppe persone considerano il pentimento come una punizione, qualcosa che deve essere evitato, tranne che nelle circostanze più gravi. Ma questa sensazione di essere penalizzati deriva da Satana. Egli cerca di impedirci di guardare a Gesù Cristo, che sta a braccia aperte con la speranza e l'intenzione di guarirci, perdonarci, mondarci, rafforzarci, purificarci e santificarci. La parola pentimento nel Nuovo Testamento in greco è metanoeo. Il prefisso meta significa cambiamento. Il suffisso noeo è legato ad altre parole greche che significano mente, conoscenza, spirito e respiro. Pertanto, quando chiede a voi e a me di pentirci, Gesù ci sta invitando a cambiare la nostra mente, la nostra conoscenza, il nostro spirito e persino il modo in cui respiriamo. Ci sta chiedendo di cambiare come amiamo, come pensiamo, come serviamo, come trascorriamo il nostro tempo, come trattiamo nostra moglie, come istruiamo i nostri figli e persino come ci prendiamo cura del nostro corpo. Niente è più liberatorio, nobilitante o importante per il nostro progresso eterno del concentrarsi regolarmente e quotidianamente sul pentimento. Il pentimento non è un evento, è un processo. È la chiave per la felicità e per la pace mentale. Quando è accompagnato dalla fede, il pentimento ci dà accesso al potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Sia che voi stiate percorrendo diligentemente il sentiero dell'alleanza, sia che siate scivolati o usciti fuori dal sentiero dell'alleanza, o che non possiate nemmeno vedere il sentiero dell'alleanza da dove vi trovate ora, vi imploro di pentirvi. Scoprite il potere fortificante che deriva dal pentimento quotidiano, dal fare un po' meglio e dall'essere un po' migliori ogni giorno. Quando scegliamo di pentirci, scegliamo di cambiare. Permettiamo al Salvatore di trasformarci nella migliore versione di noi stessi. Scegliamo di crescere spiritualmente e di ricevere gioia, la gioia della redenzione in Lui. Quando scegliamo di pentirci, scegliamo di diventare più simili a Gesù Cristo. Fratelli, abbiamo bisogno di fare meglio e di essere migliori, perché siamo nel mezzo di una battaglia. La lotta contro il peccato è reale. L'avversario sta quadruplicando i suoi sforzi per mandare in frantumi testimonianze e impedire l'opera del Signore. Sta dotando i suoi lacchè di potenti armi per impedirci di provare la gioia e l'amore del Signore. Il pentimento è la chiave per evitare il tormento inflitto dalle trappole dell'avversario. Il Signore non si aspetta la perfezione da noi a questo punto del nostro progresso eterno. Tuttavia, Egli si aspetta che diventiamo sempre più puri. Il pentimento quotidiano è il sentiero che porta alla purezza, e la purezza porta potere. La purezza personale può renderci potenti strumenti nelle mani di Dio. Il nostro pentimento, la nostra purezza, ci darà il potere di contribuire al raduno di Israele. Il Signore insegnò al profeta Joseph Smith che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i poteri del cielo e che i poteri del cielo non possono essere controllati né adoperati se non in base ai principi della rettitudine. Sappiamo cosa ci permetterà di accedere maggiormente ai poteri del cielo. Sappiamo anche cosa ostacolerà il nostro progresso. Cosa dobbiamo smettere di fare per accrescere la nostra capacità di accedere ai poteri del cielo. Fratelli, cercate di comprendere, con l'aiuto della preghiera, cosa intralcia il vostro cammino verso il pentimento. Individuate che cosa vi impedisce di pentirvi. E poi cambiate. Pentitevi. Tutti noi possiamo impegnarci, come mai prima d'ora, a fare meglio e a essere migliori. Ci sono dei modi specifici in cui, presumibilmente, possiamo migliorare. Uno di questi è il modo in cui trattiamo il nostro corpo. Rimango estasiato di fronte al miracolo del corpo umano. È una creazione magnifica, essenziale per la nostra progressiva ascesa verso il nostro sommo potenziale divino. Non possiamo progredire senza di esso. Donandoci un corpo, Dio ci ha permesso di compiere un passo fondamentale per diventare più simili a Lui. Satana capisce tutto questo. È irritato al pensiero che la sua apostasia preterrena gli precluda permanentemente questo privilegio, lasciandolo in una condizione costante di gelosia e risentimento. Perciò molte, se non la maggior parte, delle tentazioni che Egli pone sul nostro cammino ci portano ad abusare del nostro corpo o del corpo degli altri. Poiché è infelice senza un corpo, Satana vuole che noi siamo infelici a causa del nostro corpo. Il vostro corpo è il vostro tempio personale, creato per ospitare il vostro spirito eterno. Il modo in cui vi prendete cura di questo tempio è importante. Fratelli, vi chiedo, siete interessati a vestire e a ghindare il vostro corpo per piacere al mondo più di quanto siete interessati a compiacere Dio? La vostra risposta manda un messaggio chiaro a Lui riguardo a cosa pensate del dono straordinario che Egli vi ha fatto. Riguardo al rispetto per il nostro corpo, fratelli, penso che possiamo fare meglio ed essere migliori. Un altro aspetto in cui possiamo fare meglio ed essere migliori è il modo in cui onoriamo le donne della nostra vita, a partire da nostra moglie, dalle nostre figlie, da nostra madre e dalle nostre sorelle. Alcuni mesi fa, ho ricevuto una lettera straziante da una cara sorella. Ha scritto: «Io e le mie figlie sentiamo di essere in feroce competizione per la completa attenzione dei nostri mariti e dei nostri figli, con gli aggiornamenti sportivi a tutte le ore, di tutti i giorni, i videogiochi, le ultime notizie di borsa e gli infiniti approfondimenti e le partite di ogni possibile sport. Sembra che stiamo perdendo il nostro posto in prima fila nella vita dei nostri mariti e dei nostri figli, perché loro sono sempre in prima fila a seguire sport e giochi».
Brethren,
Fratelli, il vostro primo e più importante dovere in qualità di detentori del sacerdozio è quello di amare vostra moglie e di prendervi cura di lei. Diventate uno con lei. Siate il loro compagno. Fate in modo che per lei sia facile desiderare di essere la vostra compagna. Nessun altro interesse nella vita dovrebbe avere precedenza sul costruire una relazione eterna con lei. Nessuna cosa in televisione, su un dispositivo mobile, un computer, è più importante del suo benessere. Esaminate come trascorrete il vostro tempo e dove concentrate la vostra energia. Questo vi dirà dov'è il vostro cuore. Pregate affinché il vostro cuore sia in armonia con il cuore di vostra moglie. Cercate di portarle gioia. Cercate il suo consiglio. E ascoltate. I suoi suggerimenti miglioreranno le vostre azioni. Se dovete pentirvi per come avete trattato le donne a voi più vicine, cominciate ora. Inoltre, ricordate che è vostra responsabilità aiutare le donne della vostra vita a ricevere le benedizioni che derivano dall'osservare la legge della castità del Signore. Non siate mai la ragione per cui una donna non può ricevere le benedizioni del Tempio. Fratelli, abbiamo tutti bisogno di pentirci. Dobbiamo alzarci dal divano, posare il telecomando e risvegliarci dal nostro torpore spirituale. È il momento di rivestirci della completa armatura di Dio, così che possiamo prendere parte all'opera più importante sulla terra. È il momento di affondare la nostra falce e mietere con tutta la nostra facoltà, mente e forza. Le forze del male non hanno mai imperversato così intensamente come fanno oggi. In qualità di servitori del Signore, non possiamo restare a dormire mentre è in furia questa battaglia. La vostra famiglia ha bisogno della vostra guida, del vostro amore. Il vostro quorum e i membri del vostro rione o ramo hanno bisogno della vostra forza. E tutti coloro che vi incontrano hanno bisogno di sapere che aspetto ha un vero discepolo del Signore e come si comporta. Miei cari fratelli, siete stati scelti da nostro Padre per venire sulla terra in questo periodo cruciale per via del vostro coraggio spirituale preterreno. Siete tra gli uomini migliori e più valorosi che siano mai scesi sulla terra. Satana sa chi eravate nella vita preterrena e comprende l'opera che deve essere svolta prima del ritorno del Salvatore. Inoltre, dopo aver affinato le sue subdole arti per millenni, l'avversario è esperto e irriducibile. Grazie al cielo, il sacerdozio che deteniamo è molto più forte delle insidie dell'avversario. Vi imploro di essere gli uomini e i giovani che il Signore ha bisogno che siate. Fate in modo che concentrarvi sul pentimento quotidiano diventi una parte così integrante della vostra vita da poter esercitare il sacerdozio in modo più potente che mai. Questo è l'unico modo in cui potrete tenere al sicuro spiritualmente voi stessi e la vostra famiglia negli ardui giorni a venire. Il Signore ha bisogno di uomini altruisti che mettano il benessere degli altri davanti al proprio. Ha bisogno di uomini che si adoperino deliberatamente per udire chiaramente la voce dello Spirito. Ha bisogno di uomini dell'alleanza che tengano fede alle loro alleanze con integrità. Ha bisogno di uomini determinati a mantenersi sessualmente puri, uomini degni a cui possa essere richiesto senza preavviso di impartire benedizioni con cuore puro, menti pulite e mani ben disposte. Il Signore ha bisogno di uomini che hanno il desiderio di pentirsi, uomini entusiasti di servire e di far parte del battaglione di degni detentori del sacerdozio. Vi benedico affinché diventiate questo tipo di uomini. Vi benedico con il coraggio di pentirvi quotidianamente e di imparare come esercitare appieno il potere del sacerdozio. Vi benedico affinché esprimiate l'amore del Salvatore a vostra moglie, ai vostri figli e a tutti coloro che conoscete. Vi benedico affinché possiate fare meglio ed essere migliori. E vi benedico affinché tramite questi sforzi vediate miracoli nella vostra vita Siamo coinvolti nell'opera di Dio Onnipotente. Gesù è il Cristo. Noi siamo i loro servitori. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Holy Father, at the conclusion
nostro
of
a, caro padre,
a most beautiful day,
alla fine di questo meraviglioso giorno, ti preghiamo con gratitudine e col cuore ripieno per aver sentito il tuo amore dai messaggi e i canti e le cose che sono state dette e non dette in questa conferenza. Padre Celeste, esprimiamo con una voce unanime il nostro amore per te, per il tuo Figlio Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Per il tuo coraggio e il suo coraggio nel dare lui come sacrificio, così che tutti noi possiamo tornare a te, possiamo pentirci dei nostri peccati. Ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo di avere un profeta vivente, il presidente Russell M. Nelson, a cui vogliamo bene, che lo sosteniamo come profeta, veggente e rivelatore. Ti preghiamo affinché possiamo sostenerlo con tutto il nostro cuore, affinché possiamo tutti tornare a te grazie al potere dello Spirito Santo e del sacerdozio. Ti preghiamo per tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.